Buongiorno da Giovanni Bietti, sentite che siamo dal vivo, anche questa settimana siamo alla Biennale, per Biennale Musica. La settimana scorsa abbiamo affrontato in generale una panoramica del tema principale del festival di quest'anno, che è la musica elettronica, il suono digitale. Invece in questo fine settimana ci concentriamo su una sezione specifica del festival che finirà domani pomeriggio con il concerto di John Zorn in conservatorio qui a Venezia, la sezione intitolata Stilus Fantasticus, che parte da un'idea originale, l'idea che la prima macchina da musica sia l'organo, strumento illustre e strumento che soprattutto a Venezia ha una storia particolarmente ricca. A Venezia l'arte organaria era importante e soprattutto passano tutti i più grandi organisti, soprattutto nel 500, nel 600. Nella Basilica di San Marco c'erano due organi, ne abbiamo parlato due anni fa, parlando della spazializzazione del suono nella musica veneziana di inizio 600, e beh, pensate che fra i nomi che si alternano come organisti a San Marco ci sono Annibale Padovano, Claudio Merulo, quando Claudio Merulo è primo organista, Andrea Gabrieli è secondo organista, poi Gabrieli diventerà primo e per un breve periodo Giovanni Gabrieli, il nipote, sarà secondo organista. Ecco, sono quelle situazioni in cui ci sarebbe piaciuto poterci affacciare un attimo e ascoltare. Ebbene, l'organo quindi a Venezia aveva un ruolo primario, se non altro perché Venezia è la culla dell'editoria musicale, quindi gran parte delle edizioni musicali cinquecentesche sono veneziane. Petrucci è il primo stampatore che nel 1501 inaugura la stampa musicale proprio qui, in questa città in cui ci troviamo. E quindi l'idea è di percorrere nel modo più rapido possibile, abbiamo due lezioni a disposizione, una piccola storia dell'organo veneziano nel 500. E ho pensato di farlo attraverso alcuni dei generi principali toccati dai grandi organisti veneziani. Il primo genere indipendente, forse il primo genere strumentale in assoluto che si afferma nella storia della musica occidentale, è un genere che prende nomi diversi. Gli italiani lo chiamano intonazione o preludio, i tedeschi lo chiamano Preambel o Preambolum. Sostanzialmente è una breve composizione di carattere improvvisativo che serve per introdurre un brano vocale, più specificamente intonazione, quindi per preparare il coro, i solisti, al tono del brano che deve essere cantato. Di conseguenza l'organista esegue questo breve preludio. E non a caso i repertori di preamboli, di intonazioni, di preludi molto spesso in questo periodo sono in tutti i toni ecclesiastici. Possiamo pensare che fossero dei suggerimenti, perché gli organisti ovviamente si presupponeva che improvvisassero le loro introduzioni, sta di fatto che in molti casi ci sono rimaste delle intonazioni. Fra le raccolte più importanti c'è la raccolta di intonazioni di Andrea Gabrieli, grandissimo musicista, organista e non solo, veneziano, che muore nel 1585. Qualche anno più tardi il nipote Giovanni pubblica le opere di Andrea Gabrieli insieme ad alcune proprie opere, e fra queste c'è una raccolta di intonazioni. Questa che sentiamo adesso è l'intonazione sul primo tono, il tono di re, eccola. Di musica. Tutto qui. avete colto anche il carattere di questa musica. L'aspetto fondamentale è l'esplorazione dello spazio musicale, quindi... Spostarsi nello spazio musicale è una delle caratteristiche fondamentali di questo repertorio, che, come vi dicevo, ha tutte le caratteristiche di un'improvvisazione. Quindi è un repertorio specificamente strumentale. Voi pensate che questo genere, il genere del preludio, del preambolo, è già documentato, per esempio, nella manualistica per organo a metà 400, in particolare in Germania. I preambel sono molto diffusi. Ecco, questa forma è considerata un po' un archetipo, una forma che ha dato vita a tante altre forme organistiche, a tante altre forme strumentali. Una di queste è la toccata. Toccata è una forma per noi più familiare, più illustre, pensiamo alle grandi toccate di Frescobaldi o quelle di Bach, ancora molto più tardi, all'inizio del Settecento. Bene, nella raccolta di intonazioni di Andrea Gabrieli, a un certo punto c'è una toccata del quinto tono, che ha esattamente le caratteristiche di un'intonazione un po' più ampia, un po' più estesa, ma il tipo di scrittura è esattamente lo stesso, con queste rapide figurazioni nella mano sinistra e nella mano destra che esplorano per intero la estensione della tastiera. Ora, questo è interessante perché il termine toccata, a quanto pare, deriva esattamente dall'idea di toccare i tasti. Anzi, più specificamente, c'è chi sostiene che la toccata nasca dalla necessità per un organista, o un clavicembalista, un tastierista più in genere, la necessità di sentire se ci sono delle note che non funzionano. Sì, sì, letteralmente, il pubblico sorride qui in sala, ma è proprio così. Quindi il gesto iniziale di una toccata, anche di una toccata di Frescobaldi, di una toccata di Bach, è in qualche modo una idealizzazione del gesto dell'organista che improvvisando cerca di sentire se la tastiera è uniforme, se lo strumento è a posto. Possiamo sentire forse anche per intero questa toccata del quinto tono che appunto arriva subito dopo le intonazioni nella raccolta di Andrea Gabrieli. Ecco che comincia il movimento. Sentite come scende fino al grave. Un passaggio più rilassato. Tono. Quindi evidentemente anche questa toccata ha una funzione introduttiva. La toccata si sviluppa in maniera imprevedibile se pensiamo che probabilmente è nata dall'intonazione, dal preludio, quindi è nata per essere un brano molto breve in cui si tocca lo strumento, per inciso in spagnolo invece toccar vuol dire anche suonare, quindi proprio l'atto fisico del suonare del musicista. Se pensiamo che forse la toccata è nata dalla breve improvvisazione che l'organista o lo strumentista proponeva ai cantanti per trovare il tono della composizione, lo sviluppo dello stile toccatistico già nel corso del Cinquecento è abbastanza sorprendente, perché ben presto all'interno delle toccate cominciamo a trovare delle sezioni contrappuntistiche in stile imitativo, anche molto complesso. Lo specialista di questi inserti contrappuntistici è Claudio Merulo, musicista che vi citavo in precedenza, ma anche nelle toccate di Andrea Gabrieli, molto spesso il movimento vorticoso, quindi l'esplorazione dello spazio tastieristico, viene interrotta attraverso gesti di questo tipo. Che improvvisamente questa atmosfera, come dire, improvvisativa si arresta e lo stile diventa uno stile imitativo, quindi abbiamo un vero e proprio tema. E poi entrano anche le voci gravi. E così via. Ossia, all'interno della toccata entra anche il grande stile contrappuntistico, lo stile alto, lo stile che in qualche modo faceva riferimento alla tradizione vocale, quindi alla tradizione della messa, alla tradizione del mottetto, alla tradizione della grande musica polifonica quattrocentesca e di inizio Cinquecento. Questo è un aspetto molto interessante, perché la storia della musica strumentale mostra fin dall'inizio questa sorta di dialettica, che è una dialettica fertilissima, una dialettica molto ricca, fra gesti precisamente strumentali, quindi idiomatici, che non possono essere in qualche modo resi dalla voce, e invece il riferimento più o meno costante a forme e atteggiamenti vocali, in particolare al grande contrappunto. Nella puntata di domani, dove affronteremo una delle grandi forme veneziane che è Ricercare, parleremo forse più a fondo di questo aspetto, ma già in questo caso, quindi sentendo che all'interno di una toccata, quindi un brano che nasce come una improvvisazione per sentire se lo strumento funziona, improvvisamente entra una sezione polifonica, questo ci fa capire che ai compositori di tutte le epoche naturalmente, interessa soprattutto superare il confine fra i diversi stili, fra i diversi generi musicali. C'è una biografia di Bach, che è un grande compositore di toccate, una biografia di Bach, la prima biografia, quella di Forkel, del 1802, quindi oltre 50 anni dopo la morte del compositore, e Forkel ci racconta che cosa era per Bach comporre una toccata. Ci dice il fatto che appunto all'inizio bisognava sentire se lo strumento era in buone condizioni. Poi a un certo punto Bach dice: bisogna sentire se lo strumento ha dei buoni polmoni. Parliamo dell'organo, naturalmente, quindi uno strumento che in qualche modo produce il suono attraverso l'aria. E come si sperimenta, come si vede se lo strumento ha dei buoni polmoni? Attraverso un passaggio polifonico sostenuto e sonoro. Quindi questa tradizione che viene inaugurata da Claudio Merulo da Andrea Gabrieli alla fine del Cinquecento è una tradizione che attraversa interamente il Seicento e arriva al grande Settecento barocco e quindi a Bach. Se voi ascoltate una toccata di Frescobaldi, ne abbiamo parlato qualche volta nel corso delle lezioni di musica, ma le toccate di Frescobaldi sono divise in moltissime sezioni, che possono essere sezioni accordali, sezioni di movimento nello spazio improvvisativo, sezioni polifoniche, e la cosa più interessante, e lo sappiamo dalla prefazione che Frescobaldi scrive per il suo primo libro di toccate, è che le toccate si potevano anche eseguire frammentandole, si poteva eseguire soltanto un passaggio, oppure legare il primo e l'ultimo passaggio della toccata. Questo probabilmente significa che questo repertorio mantiene, ed è normale, la sua funzione liturgica, quindi la funzione di introdurre brani vocali, il che vuol dire che se il compositore scrive una toccata lunghissima, l'organista deve avere la possibilità di interrompersi dopo un minuto e mezzo, o perché il celebrante gli fa segno e dice adesso basta, o perché in qualche modo i tempi della celebrazione rendono necessario accorciare. Molte forme di questo periodo quindi sono forme, come possiamo dire, multisezione, forme giustappositive. Non è solo il caso della toccata, è il caso di altre forme che si sviluppano in questo periodo, che hanno già, per come dire, nel nome l'accenno allo stilus fantasticus, per l'appunto. Una di queste forme è la fantasia, un'altra forma è il capriccio. Quindi forme che per definizione sono imprevedibili, capricciose, sono basate sul contrasto, sono basate sulla libertà e sulla continua sorpresa dell'ascoltatore. Una delle definizioni di stilus fantasticus, che ci dà il grande teorico del Seicento Kircher, dice: una delle caratteristiche è esattamente il fatto che l'ascoltatore deve essere continuamente sorpreso. Ora però io volevo parlarvi di un altro genere cinquecentesco importante che si sviluppa in questo periodo, ed è un genere che fin dal nome invece ha un evidente riferimento alla musica vocale. E questo genere è la canzone o canzona. Quindi c'è un riferimento al canto già nel titolo di una composizione strumentale. E non a caso la canzona si sviluppa con l'idea di trascrivere sulla tastiera, o comunque trascrivere per strumento, una chanson, un pezzo vocale polifonico. Infatti molte delle prime canzoni strumentali che abbiamo portano dei titoli specifici, ma il modo del compositore di elaborare il brano polifonico di partenza è indirizzato verso lo stile strumentale. Vi faccio un esempio, secondo me, abbastanza straordinario. È una canzona di Andrea Gabrieli, nuovamente. Il manoscritto porta, anzi la pubblicazione porta scritto Canzon d'età, con una sola T, Suzanne Anjou. Suzanne Anjou è una chanson polifonica di Orlando Di Lasso. È interessante, a cinque voci di Orlando Di Lasso, tabulata da Andrea Gabrieli. Tabulata vuol dire l'intavolatura è un sistema di notazione pratica. Esiste l'intavolatura organistica, tastieristica, ed esiste anche l'intavolatura di liuto, ed è un tipo di notazione che non prevede, per esempio, l'uso dei pentagrammi. È una notazione, come posso dire, una notazione grafica, con la quale l'esecutore è spinto a imitare ciò che vede. È come se la notazione segnasse i gesti della mano e non invece piuttosto l'altezza delle note, per capirci. Bene, vi faccio sentire in che modo Gabrieli elabora la chanson di Lasso, chanson che comincia con un classico passaggio polifonico. Questo passaggio è identico in Lasso e in Gabrieli, evidentemente perché Gabrieli vuole subito segnalare all'ascoltatore quale sia il modello. Questa doveva essere una chanson famosissima, naturalmente. Poi però Lasso prosegue quindi continua con questo movimento rilassato che funziona perfettamente per mettere in musica delle parole. Sentite in che modo Gabrieli realizza questo secondo passaggio. Quindi con abbellimenti, variazioni, fioriture in qualche modo. Evidentemente questo è uno stile che si adatta molto di più al movimento della mano sulla tastiera. Quindi in qualche modo c'è una trasposizione dello stile vocale nella musica strumentale. Ovviamente la musica strumentale si adatta al proprio mezzo. Ci sono delle chanson che sono pure e semplici trascrizioni, ma è molto più interessante invece quando la chanson diventa un brano strumentale autonomo. E non a caso molto presto si cominceranno a scrivere delle canzoni, delle canzone da sonar, come si diceva all'epoca, per l'appunto, la canzone che però va suonata. Si cominceranno a scrivere delle canzoni che non fanno riferimento a un brano vocale originale, ma che mantengono qualcosa però del carattere. C'è un marchio di fabbrica della canzone che sarebbe il ritmo dattilico iniziale. Moltissime canzoni cominciano con un gesto di questo tipo. Tan, 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 il ritmo dattilico proprio, una lunga e due brevi, è una caratteristica della chanson vocale francese che diventa un marchio di fabbrica di questo genere. Si trova anche in altri generi strumentali, ma nella canzona è particolarmente diffuso. Beh, se io vi faccio sentire il resto di questa canzone di Gabrieli, anche non suonandola tutta... Vedete che c'è qualcosa dello stile della toccata nell'elaborazione di questa canzone. Non vi suono l'originale di Lasso, ma naturalmente le voci sono molto più pulite, non ci sono tutti questi abbellimenti, non ci sono tutti questi movimenti nello spazio. Come vi dicevo, uno degli aspetti più affascinanti da studiare quando si esamina il repertorio strumentale durante il Cinquecento è proprio questa ibridazione costante che c'è fra lo stile vocale e lo stile strumentale. I due stili continuamente parlano fra loro. Vi dicevo che la canzona a un certo punto comincia a diventare un brano autonomo, canzona da sonar, senza un punto di riferimento. Molto spesso queste canzoni comunque mantengono dei titoli descrittivi. Ci sono delle canzoni che si chiamano La Alfonsina, perché dedicate ad Alfonso, La Bernardina, dedicate a Bernardo. Vi volevo far sentire una canzona, secondo me particolarmente interessante, di un compositore che lavora a Venezia, un musicista che lavora a Venezia, è allievo di Annibale Padovano, grande musicista padovano per l'appunto, che muore in Austria. Allievo di Padovano, questo è un musicista lucchese che arriva a Venezia negli anni Ottanta. Per 3 anni è secondo organista a San Marco, si chiama Giuseppo Guami e poi torna a Lucca, morirà nuovamente a Lucca. Giuseppo Guami scrive musica organistica, oggi considerata, non è un nome, è per questo che ve lo propongo, perché non è un nome particolarmente noto, ma è un nome interessantissimo. Bene, una delle sue canzoni, forse la più nota, si chiama La Guamina, quindi forse è dedicata a se stesso, e qui ci rendiamo anche conto di che cosa interessasse i compositori nella forma della canzone e nel riferimento alle chanson polifoniche vocali. Perché per esempio in questo brano è molto evidente una struttura tripartita. C'è una sezione iniziale che guarda caso comincia con il ritmo dattilico, tan 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 ta. Sezione iniziale, poi improvvisamente il metro diventa ternario, passiamo in tre con un effetto più danzante in qualche modo. E così via. E poi alla fine il compositore riprende improvvisamente. Quindi c'è una forma ABA che probabilmente fa riferimento a modelli vocali. Abbiamo il tempo per ascoltare interamente La Guamina di Giuseppe Guami, che vi ripeto è stato organista a San Marco dal 1588 al 1591. Ritmo dattilico. cambia metro ternario. Cambia anche registro organistico naturalmente. Adesso riprende la sezione iniziale con un effetto di ripresa. La riconoscete, no? Purtroppo dobbiamo chiudere la puntata, ma domani saremo di nuovo qui a Ca' Giustiniana, a Venezia, a parlare dell'organo veneziano cinquecentesco. Parleremo di la forma per eccellenza dei compositori veneziani in ricercare. Ne approfitto per salutare e ringraziare Marco Rossetti, Andrea Lucchetta dalla sede RAI di Venezia, Alessandro Bazzano, Alberto Vedovato per la Biennale, Paola Damiani la nostra curatrice. Buona giornata da Giovanni Bietti.